Io adoro Due di Denari, avete voci rilassanti, anche se non capisco nulla di economia, è veramente rilassante.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Che siamo rilassanti, ovviamente abbiamo accompagnato l'apertura del programma con una colonna sonora opportuna,
adeguata. Allora, avrete gli ascoltatori più attenti, le ascoltatrici più attente avranno già capito che questa volta parliamo di un'autorità, ma non è l'antitrust.
No, per la garante della privacy si addice Beethoven.
Esattamente. E allora, il garante della privacy, forse l'avete già intercettato in qualche giornale radio o da qualche sito, il garante della privacy ha inflitto una sanzione superiore a 6 milioni di euro a Eni Plenitude. Perché? Perché hanno fatto una sorta di indagine a campione su contratti stipulati in una settimana e hanno trovato che la stragrande maggioranza di questi contratti, 657 su 747, questo era il campione, erano contratti illegittimi.
Quindi non irregolari, illegittimi.
Illegittimi, sì, perché erano arrivati da contatti che erano illegittimi, cioè non era lecito utilizzare quei numeri di telefono, non era lecito stipulare in quel modo, non era lecito trarre vantaggio, ovviamente stipulando il contratto, da numeri di telefono, da posizioni di utenti che erano state ricavate in modo non regolare.
Quindi,
cioè non legittimo.
Pare che gli utenti interessati alla sottoscrizione di questi contratti non leciti si fossero iscritti al registro pubblico delle posizioni, ma sappiamo benissimo che viene aggirato. In ogni caso, ugualmente la società era riuscita ad intercettare questa potenziale clientela e oltretutto a farle anche sottoscrivere appunto i contratti.
Secondo il garante ci sono stati 108 segnalazioni, 7 reclami nei confronti della società, e quello che succede adesso è che per quanto riguarda questi contratti campione, i 657 che sono stati ricavati, per così dire, in modo non conforme, ecco, per questi 657 bisognerà che la società, la Eni Plenitude, si faccia viva con loro e rettifichi, per così dire, il comportamento, chiarendo se poi questo contratto, effettivamente questa fornitura c'è, certo, o non c'è. Naturalmente, come sempre in questi casi, anche se ancora le agenzie non lo battono, non lo comunicano in questo modo, dovremo aspettare la replica della società,
certo,
che solitamente per questo tipo di iniziative,
sì,
del garante della privacy piuttosto che dell'autorità antitrust, replicano con delle prese di posizione o addirittura adiscono la giustizia amministrativa.
Delle argomentazioni molto dettagliate. Noi peraltro le abbiamo anche avuti ospiti nel nostro percorso di avvicinamento alla liberalizzazione del mercato. In realtà le abbiamo interpellati nella fase di liberalizzazione appunto del mercato del gas, adesso parte l'elettricità, e quindi abbiamo più volte biasimato il comportamento degli operatori che continuano ad esercitare queste attività di pratiche commerciali scorrette, un po' spinte appunto per catturare clienti, e quindi ci dispiace perché nonostante tutto, nonostante le autorità, nonostante le indagini anche delle forze dell'ordine, perché abbiamo ricordato ieri di questa super indagine che in realtà è andata a sgominare una banda di veri e propri malfattori che si spacciano per impiegati della RERA per stipulare appunto dei contratti ovviamente fasulli. Nonostante questo, insomma, le società, un po' tutte dico, non colgano l'occasione invece per distinguersi per buone prassi e per operazioni appunto trasparenti verso la clientela. Quindi questo è un piccolo editoriale che riguarda tutto il mercato, adesso
sì,
a prescindere dalla notizia data.
Lo abbiamo visto, Deborah, in questi mesi, spesso le società ovviamente subappaltano, affidano ad altre società più piccole il contatto con la clientela, ma non vigilano a sufficienza sul comportamento di queste società terze, evidentemente, perché non è il primo caso questo di Eni Plenitude, ce ne sono stati altri. Probabilmente, ecco, è tutto un settore che in questo momento di grande passaggio, di abbandono del mercato di maggior tutela, insomma, ha mostrato più di una crepa.
Allora, oggi è giovedì, è la giornata di investire informati. Avremo con noi Maria Paola Toschi, JP Morgan Asset Management. Parleremo di scenari finanziari. Si sta concludendo il primo semestre del 2024. Cercheremo di fare un riassunto sui principali fatti economico-finanziari che hanno caratterizzato questo semestre. Cosa ci aspetta nel prossimo? Sicuramente un intervento della Banca Centrale Americana di riduzione dei tassi, molto meno generosa rispetto a quanto prometteva all'inizio dell'anno, ma l'inflazione insomma corre ancora per tante ragioni, è stata un pochino messo sotto controllo, ma non in misura soddisfacente secondo l'auspicio appunto delle banche centrali, colpa anche di Taylor Swift che con i suoi concerti in realtà spinge i prezzi di tutte le città che in questo momento sta percorrendo appunto proprio per i suoi show. Parleremo poi anche all'inizio del programma, prima di dare la parola a Maria Paola Toschi, fra un attimo, di un'operazione in corso sul mercato, cioè l'aumento di capitale di Fincantieri. In realtà noi spesso su operazioni così specifiche non andiamo per non fare sollecitazione appunto al risparmio, ma siccome qualche ascoltatore ci ha chiesto dei chiarimenti, daremo proprio i chiarimenti tecnici sull'operazione, come funziona questo aumento di capitale e in base a che cosa bisognerebbe fare la scelta di aderire o meno con un analista finanziario tra un attimo.
Sì, perché l'aumento di capitale non è un evento così insolito per chi appunto possiede dei titoli azionari, e però appunto non è neanche così chiaro, non è così abituale per noi risparmiatori.
E soprattutto abbiamo tratto spunto da un'email che proprio stamattina ci ha scritto un'ascoltatrice e ci ha detto che si è accorta guardando il suo dossier titoli che c'era qualche movimento strano appunto sul suo portafoglio titoli Fincantieri. Ha chiamato il call center della banca e non le hanno saputo dire nulla. E questo spiace.
Spiace, come dice l'allenatore della mia squadra del cuore.
Le hanno proprio detto: ah sì, ecco, allora ci informeremo, le faremo sapere. Nel frattempo l'aumento di capitale termina e magari lei o non aderisce perché non ha capito, oppure aderisce e non ha capito lo stesso perché l'ha fatto. E quindi bisogna correre un pochino ai ripari, speriamo di farlo stamattina.
Posso fare una domanda? Ma perché scioperano i dipendenti della borsa, Deborah? Te l'ho sentito anche dire durante i collegamenti e gli aggiornamenti dei mercati.
E allora, le contestazioni sindacali sono le seguenti, cioè diciamo che i sindacati che hanno indetto questo sciopero, che in realtà non voglio dire sia poco più che simbolico perché è uno scioperino di 2 ore di oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, peraltro non sono previsti in alcun modo disservizi per quello che riguarda l'operatività dei mercati. I sindacati hanno fatto sapere che sono particolarmente preoccupati per la tenuta occupazionale sul territorio nazionale e la tutela delle professionalità in Italia legate proprio all'operatività della borsa italiana, che è stata acquisita da Euronext e sotto il circuito europeo, e quindi quando si cade poi sotto una grande organizzazione si temono ovviamente ricadute in termini di riorganizzazione, ricadute chiaramente occupazionali, una gestione diversa. Al momento c'è stato questo fatto anche che con la progressiva integrazione di Borsa Italiana è stato spostato nei pressi di Bergamo per esempio tutto il data center di tutto il gruppo, e quindi tante riorganizzazioni interne che evidentemente ai dipendenti non hanno convinto.
Però le borse funzioneranno regolarmente,
sì,
compresa quella di Milano.
Anche perché ormai si fa tutto, è tutto telematico, poi ci pensano le banche, insomma, non è il personale che gestisce gli ordini di borsa, ma è tutto informatizzato e telematizzato.
Va bene, allora chiarito questo, andiamo a farci chiarire le idee invece sull'aumento di capitale.
Proprio stamattina un'ascoltatrice, Gabriella, segnalandoci che essendo titolare di questa quantità di azioni Fincantieri che erano state sottoscritte in fase di collocamento di borsa della società, non ha ben capito cosa stia succedendo in questo periodo appunto nel suo dossier titoli. Si è accorta del raggruppamento azionario che è stato fatto qualche settimana fa ed è stata un'operazione propedeutica appunto all'aumento di capitale di Fincantieri, che è partita lunedì, ma poi appunto lei nella mail la parola, il concetto aumento di capitale non lo cita mai. Abbiamo capito che non si fosse accorta che l'operazione appunto è stata fissata, è partita e peraltro ampiamente anche pubblicizzata ovunque.
Allora abbiamo interpellato, abbiamo scomodato per così dire Carlo Aloisio, analista finanziario, voce nota qui a Due di Denari. Buongiorno, bentornato, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno Debora, buongiorno Mauro e radioascoltatori.
Allora, già una cosa è stata chiarita da Debora. In questo caso c'è stato, prima dell'aumento di capitale, un raggruppamento delle azioni. Cioè, vuol dire, io possedevo 10 azioni, me ne danno in cambio una sola. Funziona così, Aloisio?
Sì, allora facciamo un SOS per questa signora Gabriella. Dispiace soprattutto il commento a lato che per chi è del settore di non averle saputo rispondere. Una volta si mandava per posta quando c'erano aumenti di capitale o d'altro, adesso vedere che magari in qualche elettronica.
E nell'home banking online, sicuramente non si vanno a guardare. È come la MIFID, è come il resoconto, esatto. Il prospetto, il resoconto, la rendicontazione.
Saggio consiglio,
posti.
Controllate allora,
esatto,
se siete interessati.
Controllate anche esatto.
Nello spam o controllate nell'home banking le comunicazioni che vi manda la banca.
Scusa, sono molto importanti.
L'ho interrotta.
No, no, ci mancherebbe. Detto questo, il fatto che il call center non abbia saputo rispondere lo ritengo poco professionale. Comunque, al di là di questo, faccia le sue rimostranze. Detto questo, avete detto giusto, quindi il 12 giugno è stato fatto questo raggruppamento per Fincantieri, funzionale all'aumento di capitale, quindi per non diluire troppo col numero di azioni sono state raggruppate, quindi una nuova ogni 10 vecchie, quindi c'è stato questo raggruppamento. E questa settimana, quindi dal 24 giugno, invece è partito l'aumento di capitale. Come funziona? Innanzitutto il tempo, 24 giugno, 11 luglio. L'aumento prevede 9 nuove azioni ogni 10 possedute ad un prezzo di 2,62 per azione. Per fare un esempio pratico, se la signora avesse in portafoglio 1000 azioni, così abbiamo un numero semplice, un numero tondo, quindi essendo appunto 9 ogni 10 vorrà dire che avrà diritto a sottoscrivere 909 azioni al prezzo di 2,62. Per farla in termini pratici sono 2.362 euro che dovrebbe sborsare e si ritroverà appunto poi 1.900 azioni alla fine dell'aumento di capitale. Qualora non avesse intenzione di aderire, ma il consiglio che si può dare a tutti i radioascoltatori, non aspettate l'ultimo giorno, perché una volta quando si lavorava con la vecchia borsa cioè dall'ultimo giorno arrivavano tutti i diritti inoptati. Oggi anche in questo caso non so se non si dà l'ordine o meno, tanta gente a volte si trova che alla fine dell'aumento di capitale con le stesse azioni senza aver incassato nulla, quindi dare tempestivamente l'ordine di vendita di questi diritti che la signora troverà nel suo portafoglio insieme alle azioni che ha. Quindi i diritti sono uno a uno, nel senso che un diritto ogni azione. Perciò se avesse 1000 azioni avrebbe 1000 diritti. Sono quotati sul mercato all'incirca oggi 1,70-1,71 euro. Chiaramente il prezzo lo fa il mercato come l'azione, ma per 10 giorni, 10-15 giorni del tempo dell'aumento di capitale. Quindi qualora non volesse versare, appunto dover aprire i cordoni della borsa e vendesse al prezzo di adesso, i 1000 diritti incasserebbe 1710 euro. Qual è il problema? Il problema è che la signora si ritroverà sempre alla fine dell'aumento di capitale a essere azionista di Fincantieri con 1000 azioni, però chiaramente ha incassato il conteggio, chiamiamo nella teoria economica scolastica di base, prevederebbe che l'azione avrà poi un prezzo scorporato da questo diritto che le è stato venduto, certo. Quindi rispetto al valore di oggi dell'azione avrà sicuramente un valore più basso avendo mantenuto il numero di azioni vecchio che aveva, certo. E ha incassato.
Aloisio,
è una soggettiva.
Sì. No, prego, no, concluda. Poi
no, dicevo non do, cioè nel senso non c'è un consiglio se va bene farlo o non va bene farlo.
No, non possiamo neanche darlo.
Assolutamente, ma intendevo dire sempre una soggettività della persona in base alla sua capacità di eventualmente appunto aprire i cordoni della borsa o incassare e fare le proprie valutazioni sul tipo.
O anche cioè, avere fiducia in questa azienda.
Lei
esatto.
Si è trovata assegnataria, certo. Ma come sempre succede, mi immagino, negli aumenti di capitale, di un certo numero di diritti. Che corrispondono in questo momento fino all'11 luglio è come avere la possibilità di esercitare qualcosa, sottoscrivere l'aumento di capitale, altrimenti uno questi diritti li può cedere, purché lo faccia, esatto. Prima che l'aumento di capitale sia concluso, perché quando all'11 luglio l'aumento di capitale sarà concluso, quei diritti lì, come sempre succede in questi casi, non varranno più nulla.
Esatto, sì, diventa un valore di zero. Tra l'altro i diritti in genere sul mercato non hanno una forte volatilità, quindi diciamo se il prezzo che l'ha visto in questi giorni lo può ritenere interessante per quello che può essere il suo incasso, vale la pena. Io dico sempre prima si fa meglio è, perché gli ultimi giorni sono sempre, come ho detto prima, di molta volatilità. Il titolo può salire ma può anche scendere, ci sono a volte situazioni in cui i diritti perdono anche il 50-60%.
Infatti proprio a questo proposito,
o viceversa.
Avevo una domanda proprio su questo, perché in molti giornali hanno scritto l'aumento di capitale di Fincantieri è partito con il botto. La prima giornata, lunedì, il titolo ha chiuso in borsa con un rialzo di circa 23-24%. Secondo lei, dietro ad un rialzo di questo tipo, che cosa c'è? La scelta di molti investitori che sono rimasti fuori fino a questo momento a questa società, appunto, di andare a sottoscrivere delle quote, quindi una parte del capitale, per poter partecipare all'aumento di capitale, oppure è anche lì un effetto tecnico che deriva da qualche cosa che non comprendiamo?
No, due fattori. Guardi, quando io sono entrato in borsa nel 1989 o 90, c'era l'aumento di capitale di Alitalia. Ho fatto la mia prima piccola speculazione era stata proprio sui diritti dell'aumento di capitale di Alitalia. Avevo guadagnato il 150%, ma capiamo di poche lire, sembra tanto come numero, però era per dire che c'è una operatività sui diritti anche nel corso di queste settimane di trattazione. Che c'è anche chi specula su questo, perché pensa di comprarli a uno, rivenderli magari a due e viceversa, quindi è un'opzione in pratica. E poi ci sono anche invece i teorici dei calcoli matematici, per cui fanno il conto che sottoscrivendo il diritto a 1,70, come dicevamo il prezzo di riferimento di ieri, e poi convertito in azioni, abbia un rapporto di conversione di azione nei loro calcoli che sia interessante. Quindi sono tanti fattori che giocano in questo senso, però ripeto, ha un rischio di volatilità estremamente alto, perché magari gli ultimi giorni le persone come la signora che non l'hanno fatto magari si accorgono all'ultimo. In genere arrivano tutte le grandi vendite nelle ultime giornate e spesso negli ultimi giorni il titolo magari fa veramente meno 50, meno 60, oppure il contrario. Perciò per quello dico, fatelo sempre
nei primi
giorni o a metà e non aspettare l'ultimo, perché può essere, è veramente un tirare la monetina.
Perché potrebbe poi succedere, potrebbe esserci della volatilità, cioè un po' di nervosismo sul titolo. Allora devo ribadire a chiusura di questa conversazione, grazie Carlo Aloisio, analista finanziario.
Prego,
tutto quello che abbiamo detto, che avete sentito da Aloisio, che avete sentito da Deborah e da me, non è un invito a sottoscrivere questo aumento di capitale.
No.
Ognuno deve decidere valutando la sua personale posizione. Noi non vi stiamo dicendo se questo aumento conviene o non conviene. Fate i vostri conti, Aloisio ci ha spiegato, vi ha spiegato come funzionano gli aumenti di capitale e questo sistema di raggruppamento, esatto, che è stato fatto per Fincantieri.
Tra l'altro, a chiusura di questo ragionamento, noi abbiamo spiegato l'operazione dal punto di vista finanziario, come funziona, ma c'è anche una logica industriale rispetto a questa scelta, per cui se vi convince anche lo spirito con cui Fincantieri ha deciso di fare questa operazione sul mercato, che è destinata appunto ad una importante acquisizione, quindi ad una crescita, poi anche sulla base di questo potrete fare le vostre scelte. Vi convince, non vi convince, quindi c'è tutto un aspetto da considerare, però avete tempo fino all'11 luglio.
E magari però decidete un po' prima, come consiglia Aloisio, perché gli ultimi giorni sono giorni sempre turbolenti.
Investire informati.
Abbiamo giocato tanto, lo stiamo facendo da settimane con Taylor Swift, perché, come dire, ci sono tanti fatti internazionali che drammaticamente impattano sull'andamento dei prezzi a livello mondiale. Insomma, abbiamo avuto una pandemia, una crescita economica fortissima che era decollata appunto dopo l'uscita di scena dei vari lockdown, poi è arrivata la guerra, la crisi energetica. Se c'è un fatto che positivamente almeno incide sull'inflazione, quantomeno divertente, originale, sono i concerti di Taylor Swift, che in questo momento sono addirittura sotto la lente di ingrandimento di tutte le banche centrali, che sono un po' preoccupate per l'effetto delle performance di questa artista.
Sai che sarà a Milano ad esempio il 14 luglio? Sì, ma non ci sono più biglietti.
Dopo due secondi che erano stati messi sul mercato, viene anche la figlia di mia cugina.
Forse la dottoressa Maria Paola Toschi, peraltro che noi adesso interpelliamo in quanto Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Magari, dottoressa Toschi, benvenuta. Lei ha un biglietto per andare a vedere Taylor Swift? Non abbiamo il collegamento.
Ci sente? Ah, un attimo che è caduto. E noi la ripeschiamo immediatamente.
Stava forse cercando di acquistare un biglietto al secondary ticketing.
Ma no, non si fanno queste cose, attenzione, perché già costa parecchio andare a San Siro a vederla nei circuiti regolari. Figuriamoci che cosa non può costare con i bagarini. Allora, qua le notizie di borsa comunque, Mauro, sono tante. Hai visto cosa ha combinato la tua amica Amazon?
Certo, non sarà che poi gli facciamo pubblicità citandola.
Ecco, quindi allora facciamo solo la società con la A che vende un sacco di cose con sì. L'e-commerce. Ha fatto il suo ingresso in grande stile nell'elite dei colossi tecnologici con oltre 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, frutto dei rally che hanno segnato la nuova era delle scommesse sull'intelligenza artificiale. Ieri un nuovo rialzo per il titolo in borsa, al punto tale appunto che la sua capitalizzazione ha superato i 2.000 miliardi e quindi è entrata adesso nel gruppo delle magnifiche 5 di borsa, magnifiche in termini di capitalizzazione. Nei giorni scorsi Nvidia era diventata la più grande a livello mondiale, superando Microsoft, superando Apple, e adesso appunto si unisce alle prime 5 anche Amazon.
Che peraltro, se capisco bene da quanto si riferisce oggi Marco Valsania sul Sole 24 Ore, Amazon è da un po' che sta andando bene, i corsi delle azioni di Amazon stanno segnando al bello,
perché
decisamente al bello.
Perché noi siamo diventati degli influencer significativi.
Ah certo, si vede dal numero infatti di persone che ci seguono, che seguono il nostro account.
A proposito, guardate, allora almeno alla fine di questa settimana, entro domani, ce la facciamo ad arrivare a 4.000 oppure dobbiamo rimanere lì nel profilo dei poveretti?
Guardate, stiamo già contattando i parenti, ecco, ve lo diciamo.
Esatto. Allora, Maria Paola Toschi, ci sente adesso?
Sì, eccomi, ci sono, buongiorno a tutti.
Ottimo, allora, buongiorno. Siamo partiti un po' con questa copertina a metà tra la musica e la tecnologia, quindi Taylor Swift, l'effetto sull'inflazione che, come dire, è una nota di colore solo per fare un paragone con le brutte notizie che in passato hanno fatto scattare i prezzi e l'inflazione a livello mondiale. Questa almeno, se ha un peso, è una notizia un pochino più divertente e più leggera, però si è guadagnata comunque l'attenzione delle banche centrali. Poi abbiamo la ennesima corsa della tecnologia, insomma stiamo chiudendo questo semestre sui mercati con tante notizie interessanti. Quali sono quelle che secondo lei sono particolarmente meritevoli di attenzione anche a chiusura con un bilancio di questo primo semestre del 2024?
Ma ecco, diciamo che questo primo semestre è stato sostanzialmente un periodo positivo per i mercati, soprattutto per la componente azionaria. Perché ha prevalso sempre un po' questa attenzione sul tema della crescita, che sostanzialmente si è confermata sempre un po' più forte rispetto a quelle che erano le aspettative. Quindi diciamo un contesto che ha favorito sostanzialmente le classi a rischio. Però ovviamente il rovescio della medaglia è stata un po' di inflazione che è scesa, ma che è scesa meno delle attese, e quindi questo è un po' più compromesso, diciamo, la componente obbligazionaria.
Allora, aspetti, si fermi perché siamo esattamente al 30° minuto, dottoressa Toschi. Facciamo così. Adesso Deborah ci dà l'ultimo aggiornamento sui mercati finanziari, l'ultimo in ordine di tempo, oltre a quelli che ha già fornito questa mattina, e poi ritorniamo a parlare con lei. Non abbiamo ricordato mai i numeri di telefono oggi.
Chissà se li ricordo i nostri ascoltatori, sono cambiati nel frattempo?
No, non sono cambiati, come diceva Ivano Fossati, li puoi trovare i numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati, e infatti non sono cambiati. 800 24 0024 è il numero verde per intervenire in diretta. Oppure 349-238-6666 se volete mandarci messaggi WhatsApp, scritti o vocali, o anche allo stesso 349-238-6666 messaggi SMS. Deborah, per favore, le borse.
Buon lavoro.
Due di denari.
Where does the money go? Where Does the Money Go, dove sta andando in questo periodo? Molto sul mercato azionario, anche se in realtà dopo le elezioni europee abbiamo avuto una discreta volatilità, ha riguardato soprattutto le piazze continentali, mentre appunto Wall Street è andata avanti per conto suo, puntando proprio sui colossi della tecnologia che continuano a correre imperterriti, stanno marciando a pieno ritmo grazie ai massicci investimenti che stanno facendo nel campo dell'intelligenza artificiale, ma stanno davvero diventando dei colossi per l'investimento, per i piccoli investitori quasi inaccessibili. Infatti poi ogni tanto spunta qualche operazione di frazionamento azionario. Però, dottoressa Toschi, farei un punto un po' sull'inflazione, perché come lei ci ricordava si è abbassata, si è stata un pochino messa sotto controllo, abbiamo detto più volte, ma meno delle attese. Abbiamo domani questo dato importante dagli Stati Uniti, l'inflazione PCE, che è la misura preferita dalla Federal Reserve eventualmente per decidere cosa fare sui tassi. In ogni caso, a questo momento la Federal Reserve si è sbilanciata nell'indicare un possibile taglio a settembre. Secondo lei sono possibili delle sorprese diverse?
Sì, buongiorno, adesso mi sono ricollegata. Allora sì, diciamo che il tema inflazione chiaramente resta il tema caldo, il tema principale. Ho sentito che prima avete citato anche i prossimi concerti Taylor Swift. Ovviamente diciamo che queste attività fanno parte di quella componente, di quella famiglia, diciamo, dei servizi, in particolare legati al tempo libero, al turismo, alla tutta quella serie di attività che hanno ancora una fortissima domanda e che continuano a essere quelle che preoccupano di più sul fronte dell'inflazione. E infatti, se guardiamo sia negli Stati Uniti sia in Europa, scorporiamo l'inflazione da servizi e l'inflazione da beni, vediamo chiaramente che mentre quella dei beni è scesa in maniera già molto importante, quella da servizi invece fa un pochino più fatica. E quindi diciamo che queste attività e anche questi eventi possono contribuire un po' a rallentare questo processo di calo dell'inflazione. Viviamo in un'epoca, come si dice, esperienziale, per cui si preferisce, diciamo, le esperienze, e quindi concerti, viaggi, trasporti, alberghi e tempo libero, piuttosto che i beni. E questa è una caratteristica che sembra prevalere soprattutto nelle generazioni più giovani. È passato il mito di detenere beni di consumo come status symbol, e invece si preferisce molto di più fare esperienze, girare, vedere il mondo, andare ai concerti. Quindi questo si inquadra molto bene nella situazione che stiamo vivendo in questo periodo. Quindi il tema diciamo del calo dei servizi è sicuramente il tema più caldo in questo momento, ed è stato quello che ha mostrato la maggiore difficoltà nella fase di discesa. In particolare negli Stati Uniti poi si sono innestati anche altri elementi, perché nei servizi sono rientrati per esempio anche, a parte le assicurazioni, diciamo, auto, ma anche tutte quelle voci legate agli alloggi. E anche questo fa parte dei servizi, e questo è legato però più a dei trend strutturali, cioè al fatto che dopo la crisi del 2008 c'è stato meno propensione all'investimento in immobiliare negli Stati Uniti. Questo ha creato un po' di effetto carenza di alloggi, determinando anche proprio questa, diciamo, situazione di difficoltà nella discesa di tutte le voci che sono legate a questa area. Quindi questo ci fa capire che effettivamente diciamo la componente dei servizi potrebbe essere quella che scende un po' più lentamente, forse quella che maggiormente preoccupa le banche centrali, che naturalmente sono anche molto attente a quello che è il legame tra il mercato del lavoro, ancora molto forte negli Stati Uniti ma anche in Europa, e la crescita dei salari, che per fortuna sta un po' rallentando. È rallentata sia negli Stati Uniti sia in Europa. Negli Stati Uniti in particolare questo sembra essere stato anche l'effetto di un aumento dei flussi migratori, che ha aumentato la base della forza lavoro e ha quindi contribuito un po' ad allentare quelle tensioni molto forti che si erano registrate nel mercato del lavoro, allentando la crescita dei salari. Quindi questo è molto positivo, perché ci consente di pensare che la fase di disinflazione proseguirà, ma probabilmente proseguirà un po' lentamente. Quindi nella seconda parte di quest'anno potremo ancora aspettarci un'inflazione che tende un po' a muoversi in maniera, diciamo, orizzontale, magari con con periodi, con fasi in cui potremo vedere un pochettino di ripartenza, magari proprio nei mesi estivi in cui diciamo tutte queste voci legate ai servizi che abbiamo citato per effetto proprio del periodo estivo possono subire un'ulteriore accelerazione, e quindi questo potrebbe continuare a mantenere banche centrali sempre un po' in allarme, soprattutto nel mondo
guardinghe,
sviluppato.
Esatto.
Guardinghe.
Beh,
esatto.
Adesso non senza spingerci molto avanti, un po' di preoccupazione c'è anche per il voto, doppio voto da domenica e poi il 14 luglio in Francia, perché abbiamo visto che il voto europeo si è fatto sentire in queste ultimissime settimane del semestre. Non so se dal punto di vista vostro di operatori c'è un'attenzione particolare su questo momento elettorale.
Sì, penso che l'attenzione particolare sarà capire come un'eventuale sterzata più verso partiti un po' più meno europeisti potrebbe creare un pochino di preoccupazione sul proseguimento di tutto quel percorso anche di riforme o magari di integrazione che Ursula von der Leyen, che peraltro sembra indirizzata ad un nuovo mandato, ha portato avanti nel corso del suo primo mandato. Quindi che la preoccupazione è ancora una volta legata al fatto che l'Europa procede spesso un po' a balzelloni, ci sono periodi in cui si accelera il processo, periodi in cui invece questo processo di integrazione viene rallentato. Detto questo, non abbiamo preoccupazioni di uno scenario che possa addirittura essere di break up dell'Europa, assolutamente questo è un tema che ormai abbiamo lasciato alle spalle, break up significa rottura dell'Europa, no? Quindi assolutamente questo l'abbiamo lasciato alle spalle già un decennio fa probabilmente, però potrebbe esserci qualche fase un pochino più tiepida nel processo di integrazione. Sappiamo che l'integrazione in Europa è molto ben vista dai mercati, soprattutto se si parla anche di integrazione del mercato dei capitali piuttosto che in tante altre aree come la difesa, ma come anche l'immigrazione, tante politiche che ancora risentono più della decisione dei singoli governi che fanno fatica un po' a delegare un po' di pezzetto di sovranità all'Europa per creare delle politiche comuni. Quindi la preoccupazione è che questo processo venga un pochino rallentato. Personalmente io penso che poi, come abbiamo visto in passato, quando ci sono dei momenti un po' di crisi, in realtà è quello il momento in cui l'Europa progredisce. Lo abbiamo visto nella crisi del debito, l'abbiamo visto nella crisi pandemica, quindi non dico che sia quindi una cosa positiva, però dobbiamo sempre tener conto che l'Europa, forse poi è una cosa comune, tende un po' ad adagiarsi quando tutto va relativamente bene, mentre ritrova un pochino più di forza quando ci sono da prendere delle decisioni importanti. Quindi potrebbe anche essere che questa voto, che forse è un po' un voto di protesta anche nei confronti di un'Europa che magari talvolta perde un po' la visione globale di quello che potrebbe essere il suo futuro, magari si dà una sveglia e cerca di riprendere in mano un po' le redini di tanti temi che sono sul tappeto da tempo.
Credo che sia il mio momento. Paolo Corleoni?
Lo aspetta per tutta la settimana.
È vero, sì. Ricordo le regole fondamentali del nostro domandone. Allora, la prima regola, spiace, ma la dottoressa Toschi non può partecipare, non può dare la risposta al nostro domandone.
Magari nell'ultima puntata di Investire Informati del Palinsesto 2023-2024 potremmo concedere anche ai nostri ospiti.
No, sarò inflessibile.
Ma che notaio rigido che sei.
L'altra regola fondamentale è che accettiamo le risposte solo e soltanto via numero verde, cioè non mandatele dal WhatsApp, dall'SMS, solo dal numero verde 800 24 00 24. Tutto ciò premesso, la domanda è la seguente: abbiamo detto che Amazon ha fatto il suo ingresso nell'elite delle Big Five, delle società con maggiore capitalizzazione, perché è riuscita ad andare oltre quale soglia di capitalizzazione in dollari, in dollari, mi raccomando.
Io la volevo dare in yuan.
No, l'accettiamo in dollari all'800 24 00 24, dopo il traffico.
Meazza Rosciani, adesso non ricordo più la rima che volevo fare, non importa, forza Juve.
Due di denari.
Allora, ribadisco il nostro domandone di oggi. Vi ricordo che dovete comporre 800240024 per darci la risposta. Non fornitecela su SMS o WhatsApp perché non possiamo accettarla. La domanda è la seguente: Amazon ha superato una certa soglia di capitalizzazione, una soglia così alta che l'ha portata ad essere tra le prime 5 società al mondo con soglie di capitalizzazione così alte. Vogliamo sapere qual è la soglia che ha superato in dollari. Ricordo, ripresentando con piacere la dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management, che però, dottoressa Toschi, lei non può darci la risposta, non accetteremo risposte da lei. Grazie.
Allora, ritorniamo intanto ad interrogarla sulle tematiche che le sono più consone, diciamo, oltre ai quizzettoni. Stavamo ragionando su quello che è stato il risultato elettorale europeo, l'effetto che ha avuto in borsa, e quindi due settimane alla fine non totalmente negative, perché solo la prima ha avuto una reazione pesante, poi gli indici hanno provato a recuperare, adesso si sono messe in attesa delle elezioni francesi. Dall'altra parte abbiamo gli Stati Uniti invece che incuranti di tutto, peraltro attenzione, stanotte è la grande notte, una notte storica qualcuno l'ha definita, perché insomma c'è il primo confronto diretto fra Biden e Trump, e peraltro non sono ancora neanche stati indicati ufficialmente appunto dalle convention dei loro partiti come candidati ufficiali alla presidenza, quindi anche questo è un altro tema. Però incuranti di quello che succedeva in Europa, gli indici americani hanno continuato a correre puntando tutto sulla tecnologia. Questo scollamento, dottoressa Toschi, come lo dobbiamo leggere? Quanto è sostenibile? Prima o poi insomma si riallineeranno un po' le posizioni. Chiaramente questo ci induce di nuovo a raccomandare la diversificazione dei portafogli ai nostri piccoli risparmiatori all'ascolto, perché poi, come vedete, è proprio la diversificazione che protegge dalla volatilità del nostro denaro investito.
Sì, assolutamente. Tra l'altro questo è un momento in cui c'è veramente una fortissima dispersione nelle valutazioni nei mercati, dispersione che è stata proprio un po' generata da questa fortissima attenzione che c'è stata su, in particolare, diciamo questa nuova era, di questa nuova tecnologia, questo inizio in cui abbiamo cominciato a capire qualcosa di più, no, di questa intelligenza artificiale, o abbiamo cominciato a vedere gli effetti che sta producendo non solo in termini reali ma anche in termini di risultati, perché poi queste società che spesso vengono citate hanno anche prodotto degli utili particolarmente forti. Però ovviamente quando ci sono poi queste innovazioni si genera sempre anche un po' di euforia, un po' di entusiasmo, quindi questo porta spesso a delle valutazioni molto elevate. Oggi è veramente, secondo noi, un momento in cui, da un lato, ecco, se guardiamo in generale le due macro categorie azionario e obbligazionario, l'azionario è andato bene, però è andata bene non tutto l'azionario e non in termini generalizzati, quindi c'è stata, come dicevo, questa concentrazione, c'è questa forte dispersione di valutazioni, quindi secondo noi oggi è un momento per veramente trovare e cercare il modo di ampliare le fonti di rendimento sui mercati azionari, e quindi cercare delle strategie che siano un po' più bilanciate, che magari vadano proprio a cercare anche quei titoli che sono rimasti indietro rispetto appunto a questi invece che hanno dominato questa prima parte dell'anno. Poi i mercati obbligazionari tendenzialmente sono stati un po' deludenti in questa prima parte dell'anno, il motivo è sempre lo stesso: un'inflazione che scende più lentamente, banche centrali che non hanno ancora prodotto quello che ci avevano promesso, cioè di iniziare la fase di taglio dei tassi, e quindi questo ha generato una fase un po' volatile per le obbligazioni. Però attenzione, perché le obbligazioni comunque una parte del loro lavoro l'hanno fatto, è una parte importante, perché ci hanno dato rendimento, quindi questo non lo dobbiamo dimenticare. La parte che ancora non ha performato è probabilmente quella della rivalutazione del capitale, che è la parte che di solito diciamo gioca più in funzione proprio della variazione dei tassi, la variazione attesa. Quando verso fine anno e nel prossimo anno i tassi effettivamente cominceranno dovranno essere tagliati, sarà quella seconda componente che agirà in maniera maggiore e quindi ci aiuterà a trovare rendimenti nei portafogli. Però, come dicevo prima, quindi questo è un momento per tenere in considerazione, come avete detto voi molto bene, che la diversificazione è fondamentale proprio per la presenza di questa serie di dislocazioni sui mercati. Quando ci sono le dislocazioni, che è un modo per dire che appunto alcune cose sono mosse, altre meno, o alcune si sono mosse troppo e altre troppo poco, è probabilmente il momento per trovare anche delle opportunità sui mercati, perché poi alla fine queste dislocazioni tendono un po' ad assorbirsi e i mercati tendono ad andare dove effettivamente ci sono quelli che vengono chiamati fondamentali, cioè gli utili per le azioni piuttosto che i tassi per le obbligazioni. Quindi diciamo questo quadro un po' sintetico ci aiuta effettivamente a capire che ogni classe di attivo nei portafogli svolge un suo ruolo, un ruolo particolarmente importante, e non è che tutti le asset class funzionano tutte automaticamente e nello stesso momento, quindi ci vuole sempre anche un po' di pazienza, ci vuole un po' di visione di medio-lungo termine, perché ogni classe può dare poi i suoi frutti magari in tempi diversi. Questo non vuol dire che non dobbiamo averle nei portafogli, perché in realtà noi pensiamo che il processo di investimento deve essere molto disciplinato, quindi non è che dobbiamo stravolgere i nostri portafogli ogni giorno, ogni mese, ogni settimana, dobbiamo costruirli e seguirli magari con qualche piccolo aggiustamento in funzione degli scenari, però le classi le dobbiamo avere, perché nel momento in cui decidiamo che è il momento per quella classe di attivo, se non ce l'abbiamo già in portafoglio sicuramente non riusciamo più a entrare in tempo per magari beneficiare della fase che la sta premiando in quel momento. Quindi questo è importante, avere la diversificazione, perché ogni classe poi si muove con i suoi tempi, con le sue modalità, e se non l'abbiamo in portafoglio difficilmente possiamo rincorrerla.
Allora, effettivamente sì, tutto questo mi fa pensare, Deborah, che certi automatismi che magari così funzionavano anni e anni fa, le azioni contro le obbligazioni, sale una, scende l'altra, eccetera.
Scade il titolo di Stato, lo vada a rinnovare in automatico.
Non è più tutto da dare così per scontato, ed è un po' questo, diciamo, che possiamo anche trarre tra le molte cose che ci ha spiegato Maria Paolo Toschi. E vedo che però siamo all'ultimo minuto, ahimè, e allora...
Sì.
Ringraziamo la dottoressa Maria Paolo Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Grazie molte di essere stata con noi oggi per Investire Informati.
Grazie a tutti, arrivederci.
E andiamo con il nostro domandone, anzi con rispostone al domandone.
Allora, sentiamo Pier Antonio da Biella, ribadiamo la domanda, Mauro.
Qual è la soglia che è stata superata da Amazon come capitalizzazione?
Pier Antonio.
Allora, dunque, 200 miliardi di dollari?
No, purtroppo no.
Sono, no, no,
cioè, non
dico
un po'
nulla.
Di più a disposizione.
Daniele da Vicenza.
Daniele.
Sì, buongiorno. 2000 miliardi.
2000 miliardi di dollari, come abbiamo ricordato. Grazie. Grazie a Daniele, grazie anche a Pier Antonio, a tutti coloro che si sono prenotati al nostro numero verde.
Allora, no, ci vogliamo scusare per i WhatsApp, probabilmente ne avete mandati questa mattina e non riusciamo a leggerli perché abbiamo un piccolo intoppo tecnico, così lo segnaliamo solo per gli ascoltatori che magari si sentono trascurati, ma abbiamo qualche pasticcio tecnologico quest'oggi che non ci consente di seguire regolarmente i messaggi su WhatsApp.
Vabbè, andrà meglio domani. Tanto domani siamo qua.
Domani un altro giorno, come diceva il mio mito, Rossella Oara.
Cara Rossella, pardon, cara Deborah.